Ben ritrovate e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste alle persone, associazioni e organizzazioni protagoniste del territorio diocesano. Forse non tutti sanno che anche la diocesi di Senigallia ha dato vita a un organismo che si occupa delle persone più fragili a livello sanitario. È l'Ufficio per la Pastorale della Salute. Io ammetto nella mia ignoranza che non ero a conoscenza dell'esistenza di questo servizio, che è contattabile all'indirizzo mail pastoralesanitaria@diocesisenigallia.it. Questo l'ho scoperto leggendo la guida diocesana che ogni anno viene pubblicata con tutti gli indirizzi mail e i numeri dei responsabili dei vari servizi attivi sul territorio in ambito ecclesiastico. Così mi sono un po' informato, scoprendo che la Pastorale della Salute, nella nota della Consulta Nazionale CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, del 1989, è descritta come la presenza e l'azione della Chiesa per recare la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura. Non viene rivolta solo ai malati, ma anche ai sani, ispirando una cultura più sensibile alla sofferenza, all'emarginazione e ai valori della vita e della salute. Ora, anzi, da alcuni anni, precisamente dal 2017, la guida di questo ufficio nella diocesi senigalliese è affidata al direttore, il dottor Giuseppe Olivetti, che, come avrete capito, è l'ospite di questa puntata di oggi di 20 minuti da Leone. Con lui siamo partiti dalle informazioni di base su questo organismo diocesano, sulle attività svolte e sui progetti futuri, per finire poi a parlare di macro temi che afferiscono alla sfera etica, come l'eutanasia e il suicidio assistito. Ecco il risultato di questa nostra chiacchierata. Innanzitutto, grazie per questo tempo che ci sta dedicando. Lei è alla direzione della Pastorale della Salute dal 2017. Possiamo intanto, ecco, avere due informazioni su Giuseppe Olivetti. Chi è, che cosa fa nella vita, insomma, ecco, e perché è alla guida della Pastorale della Salute?
Innanzitutto io faccio il medico e lavoro da anni in RSA, praticamente è un luogo che si prende cura delle persone più in difficoltà, cioè fratturati, scompensati, cioè legati a una estrema fragilità. È un lavoro che a me è sempre piaciuto perché mi ricorda sempre il limite che siamo, che il limite che l'uomo è. A volte non è che riusciamo a fare molto, però cerchiamo sempre di accompagnare queste persone, non soltanto le persone ma anche le famiglie, perché certi pazienti che vengono presi in carico non si prende solo il paziente ma la famiglia, con tutte le loro difficoltà, insomma, legate alla vita di oggi. Quindi sono 30 anni più che faccio questo lavoro e qualche anno fa il Vescovo mi ha chiesto di seguire in maniera diretta la Pastorale della Salute e quindi ho cercato di fare un po' di sintesi anche fra tutte le altre espressioni, diciamo così, a livello anche diocesano come l'Unitalzi, l'Avuls, in modo che il lavoro potesse essere un lavoro comune, cioè nel senso di con sensibilità diverse ma con lo stesso praticamente scopo, che è quello essenzialmente di essere una presenza, una compagnia anzitutto alle persone che soffrono o che sono in difficoltà. Non è che la Pastorale della Salute si lega soltanto al fatto, al malato in senso stretto, perché ci può essere malato psichiatrico, la persona anziana, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo fatto questo cammino in questi anni, individuando appunto quello che potevamo fare, perché il campo è enorme praticamente, le risorse poi sono quelle che sono, soprattutto in una società così liquida, diciamo così, quindi frastagliata come quella può essere quella di oggi.
Facciamo un attimo un passo indietro. Che cos'è la Pastorale della Salute? È innanzitutto un organismo interno a ogni diocesi che nasce nell'89, se non faccio errori.
Esatto.
E sì, di cosa esatto. Si occupa quindi?
Ma come accennavo prima, la Pastorale della Salute non è quella anzitutto quello di fare un ragionamento filosofico, ma soprattutto anche culturale e di presenza e di compagnia alle persone che hanno difficoltà, ecco. Certo, ci sono temi molto importanti come potrebbe essere quella che è stato fino a poco tempo fa, che poi c'è ancora quella dell'eutanasia, delle DAT, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto negli anni passati degli incontri, però quello che ci interessa di più è quello di essere una presenza, questo sì, è quello il lavoro che abbiamo fatto sempre in questi anni, con alti e bassi, perché poi le risorse sono quelle che sono, insomma, ecco, quindi non è così facile trovare oggi le persone che si implicano in questo. Anche l'aspetto, diciamo così, religioso e cristiano spesso viene vissuto in maniera singola, e per cui l'altro aspetto a cui tenevamo molto è quello di essere una presenza non soltanto come persone singole, ma anche come chiesa, nei luoghi che hanno bisogno di questo, insomma, nei luoghi di, diciamo, di sofferenza accanto alle persone. E devo dire che questa forse è la cosa più difficile, perché dire o discutere su certi casi, su questi temi, questi argomenti, facile non è, però è più leggero. Ma stare vicino a una persona che sai, su cui non puoi fare più di tanto, insomma, perché tanto il nostro orologio biologico è quello di una nascita, una vita e una morte, a volte interroga anche noi stessi. Però il fatto stesso che uno ci sia non è la stessa cosa che non ci sia. Quindi per quello che possiamo fare siamo stati vicini a questo. Certo, abbiamo fatto anche degli incontri con, anche online nel tempo del Covid, ad esempio sia con Maltoni, con Mantovano, eccetera, eccetera, proprio su queste problematiche. Però alla fine vicino al malato ci sei tu, e quindi è una domanda tua di come ci stai, di come lo guardi soprattutto, questo è il problema principale. Cioè certe cose uno non se le inventa, né se le impara, è soltanto un'esperienza anzitutto personale che uno fa di compagnia di Cristo con sé. E lo sguardo che uno cerca è quello di cosa farebbe Cristo al posto nostro, vicino a quella persona lì. A volte soltanto magari un sorriso, oppure una gentilezza anche verso la famiglia. A volte per esperienza ho visto che a te non costa nulla, ma dall'altra parte è come se fosse un raggio di sole in una situazione un po', insomma, diciamo così, non piacevole, ecco.
Certo. E quindi la pastorale si occupa non solo del malato, del paziente che è appunto nella struttura magari ospedaliera o in altre strutture extra ospedaliere, ma anche dei suoi familiari, chiaramente delle persone care, ma anche degli stessi operatori, quindi un supporto anche per chi si occupa appunto dei malati.
Sì, questo qui è vero, anche se rispetto agli anni precedenti, rispetto al passato, diciamo così, l'aspetto di compagnia, diciamo così, è molto affievolito. Oggi spesso l'atto medico è un atto tecnico, diciamo così, cioè quindi fatto quello basta, insomma, ecco, il problema della sofferenza è un problema che, volente o nolente, insomma, uno cerca di scappare, ecco. Qualche volta capita pure, lo devo dire anche a me, che in certe situazioni molto complicate uno è quasi tentato di saltare la stanza e andare nella stanza successiva, questo lo devo dire. Però quando ti rendi conto così, ti rendi conto che il problema, il punto, è che tu non riesci a volte a reggere nel tempo, perché poi queste sono anche situazioni croniche, cioè non è una situazione di una settimana, 15 giorni, insomma, situazioni che possono anche durare anni, con un vissuto stesso di anni. A volte c'è anche un vissuto da parte dei pazienti, quelli anziani, come dicevo prima, della famiglia, anche un vissuto di abbandono. Una volta si portavano a casa le persone dopo un po' e erano anche contenti, ora è difficilissimo, ci sono questioni oggettive di difficoltà al lavoro da parte della famiglia, ma vedo che il problema di farsi carico di queste persone qui a domicilio è sempre più raro e sempre un'eccezione sta diventando rispetto al passato, un po' di tempo fa, insomma, ecco. E quindi, perché a noi quello che ci fa paura sostanzialmente è il limite, e diciamolo chiaramente, quello che ci fa paura è la morte. Allora quello che ci differenzia fra noi, diciamo così, fra chi fa un'esperienza e quelli che non la fanno, è che il punto, la morte, non è la fine, oppure non è da scacciarla, perché farsi carico della sofferenza, stare vicino alla sofferenza, suscita anche questa sofferenza che c'è anche nei sani, di questa fragilità della vita, per cui l'atteggiamento normalmente è quello di, beh, non pensiamoci, insomma, quando capiterà, capiterà. E invece la salute è data sempre, anche Sant'Agostino diceva, la salute è una palestra per prepararci a quando poi avremo giorni difficili. Però alla fine facciamo quel che si può, insomma, ecco.
Quanti siete, come dire, nella pastorale? Quante persone, ecco, si occupano delle persone più in difficoltà e soprattutto dove lo fate?
Dunque, anzitutto, come dicevo prima, io non sono solo, cioè per esempio quelli che collaborano più attivi sono quelli dell'Unità Alzi. Non siamo tantissimi proprio per questo motivo, perché a volte implicarsi in questo non abbiamo avuto grossa rispondenza, ecco. Però siamo quelle 5-6 persone che praticamente periodicamente ci si vede, ne parliamo insieme, ad esempio il punto in cui si lavora anche di più è per la giornata del malato, che normalmente cade l'11 febbraio, insomma, quindi in questo caso lavoriamo un po' più strettamente. Negli ultimi anni, ad esempio in questa giornata, facciamo sempre una raccolta di offerte che negli ultimi 3 anni abbiamo mandato durante la Santa Messa. Abbiamo mandato il progetto Ospedali Aperti in Siria ad Aleppo, promosso dalla Nunziatura Apostolica, proprio per curare, diciamo così, per sovvenire a quelle, ai ricoveri ospedalieri, insomma l'aspetto sanitario di quelle popolazioni. Cerchiamo sempre di allargare lo sguardo, no, cercando di essere utili non soltanto a noi, ma anche a chi sta peggio di noi, perché sono tante persone nel mondo che stanno molto, molto, molto peggio di noi, anche se a volte si lamenta spesso. E quindi ecco, il lavoro è quello. Sostanzialmente. Okay. Una volta al mese, ad esempio, ci vediamo con Don Giacomo, che è il Don Giacomo Bettini, che è il cappellano dell'ospedale, sì. E ci troviamo a messa per rifocillarci, tra virgolette, noi, e per ricordare anche, pregare anche per gli operatori, per gli ammalati, che non ammalato non è solo ospedale, anche territorio, come diceva giustamente prima. Quindi il mare è largo, insomma l'orizzonte è troppo vasto per noi, ma facciamo quel che si può.
E dove operate, se è possibile, ve lo chiedo, perché ovviamente le strutture nel territorio diocesano sono molteplici e voi, ecco, mi sembra di capire che non siete tantissimi.
Ma quelli più strutturati, diciamo così, sono quelli delle Unitalze, quindi loro hanno una loro vita, no? Una loro prassi, queste cose qui. Per il resto ognuno, a seconda delle proprie caratteristiche, si rende attivo in quella che è, ad esempio, qualche volta l'AVUZ, ad esempio, nell'assistenza alle persone più in difficoltà. Poi ci sono anche persone singole che non è che si impegnano direttamente in uno o nel luogo, però quello che ci interessa è che ognuno di noi, lì dove è, possa essere una presenza significativa di Gesù.
Ma non è solo un'azione di, come dire, assistenza, ma anche di evangelizzazione, oppure non è solo evangelizzazione, ma anche assistenza?
L'evangelizzazione siamo noi, cioè è la persona che rende presente Cristo, non è un discorso. Non possiamo mai dare per scontato la nostra maturità di fronte a queste situazioni qui. Quindi è anche un aiuto reciproco ad essere più sensibili su certi temi, ecco. È un lavoro quindi personale che viene richiesto anche a ciascuno, non è soltanto una compagnoneria, diciamo così, oppure no, perché anche altri possono fare. Noi abbiamo una specificità, che abbiamo incontrato un avvenimento che si chiama Gesù Cristo, e questo riapre il problema, come dicevo prima, della morte, perché se è risorto, la morte è un passaggio duro, difficile per tutti, ma non è l'ultima parola. E questo è quello che ci interessa, quello che può dare respiro, in cui la persona può rivedere un po' di azzurro nel cielo, insomma, ecco.
Prima ha accennato alcuni temi come appunto il fine vita, il DAT, ovvero no, le dichiarazioni di il testamento biologico, come è chiamato comunemente. Qual è la vostra posizione su questi temi? Perché è chiaro che afferiscono alla sfera etica molto personale, soggettiva.
Sì, ma il punto, per esempio sul suicidio assistito o altre cose, è uno che è strano, perché sembra che ci sia solo questo, ma il punto principale, a mio parere, è che a persone particolarmente gravi, pensiamo alla SLA, è che non c'è un'alternativa a questo. Cioè, le cure, o c'è questo, oppure ognuno si deve, fra virgolette, non dico arrangiare, ma quasi. Quindi la scelta è una scelta legata più alla possibilità, perché ci sono stati diversi casi, io leggo, no, che basta che una persona o un luogo sia accogliente, quello che uno può pensare 10 anni prima, no, magari facendo la DAT, può anche essere cambiato. Il fatto stesso di esserci può ridare una prospettiva alla persona. Oggi questa prospettiva non c'è, perché spesso si vive la sofferenza nella solitudine, ed è questo quello che uccide più della malattia. D'altronde, luoghi dedicati per questo, per esempio gli hospice o altre cose, insomma, sono pochissimi, per cui ci si inventa, diciamo così, un modo di stare lì. E questo, ma soprattutto, ecco, la solitudine, questo è quello che c'è. Oltre al fatto che la DAT, sia le dichiarazioni che anche l'eutanasia, stanno prendendo un piede anche in Europa, si sta allargando moltissimo, non tanto in termini numerici in quanto in termini culturali, perché in Canada, ad esempio, in Belgio, in Olanda, basta che una persona si senta fortemente depresso, io parlo in particolare Belgio e Canada, può chiedere il suicidio assistito solo perché si sente depresso, ha capito?
Quindi, sì, è vero. Ci sono stati anche dei casi di giovani, di minorenni addirittura, che hanno richiesto
il suicidio
assistito, così, proprio per questioni appunto legate alla depressione, insomma, ecco, ha insuccessi in una fase ancora.
Quindi non è che sono malattie inguaribili, queste. Ecco,
alcune no.
Si passa dall'incurabilità all'inguaribilità al disagio. Questa è una piega, a mio parere, molto, molto preoccupante, insomma, e forse non si finisce neanche qua. Ma il problema è che non c'è un'alternativa a questa, uno sente un'alternativa vicino a sé di aiuto, insomma, uno sente sulla solitudine quello che uccide più della malattia, come dicevo prima.
Però ci sono alcune condizioni che sono, come dire, oggettivamente magari è un termine un po' forte, però ci sono delle condizioni che effettivamente sono giudicate da tantissime persone insostenibili, che quindi portano a certe scelte e decisioni.
Certo.
Di fronte a quelle scelte, sì. Chiaramente, come si può porre il credente?
Mettendosi vicino e fargli compagnia anche nelle sue scelte. Noi no, la nostra, no, cioè la nostra, insomma, la posizione, credo, della Chiesa non è una posizione dogmatica, diciamo così. Cioè, nel senso che uno può scegliere anche il suicidio assistito, non per questo deve essere abbandonato.
Certo, certo. Ovviamente avete dovuto affrontare anche voi, anzi soprattutto le difficoltà che si sono vissute nel periodo Covid, perché poi chi poteva, ecco, se ne stava a casa, ma invece l'assistenza nelle strutture è stata portata avanti.
Quella non ha incentivato... Cioè, nel senso, sì, nella normalità, diciamo così, si può dire, no? Certo, c'era sempre l'ansia della crisi da un momento all'altro, perché, come ad esempio nel mio caso, basta una piccola infezione, insomma, da SARS, che poteva, come è successo, poteva cadere il mondo. Però la limitazione, quello che è la solitudine degli anziani, che non vedevano i parenti, quindi magari soprattutto gli anziani vedevano i figli o le cose a cui loro erano molto care. E quindi era stata questa qui la difficoltà più grande per loro.
Certo, sicuro, è immaginabile, diciamo, che l'abbiamo sofferto un po' noi nelle nostre abitazioni, e immagino che sia stato ancora peggio per chi era appunto in una struttura, ecco, sociosanitaria. All'ultima domanda riguarda i progetti futuri, che attività state pianificando, se ci sono dei progetti, insomma, ecco, un pochino diversi dal solito?
Ma le idee che ci sono adesso, che volevamo mettere in campo, era proprio di fare un paragone con altre esperienze che sono prese più, diciamo così, in grande, fra virgolette, che si sono già in Italia, insomma, è un paragone con altre persone che lavorano già così, perché con un paragone uno può imparare qualcosa in più rispetto a fare il coltivatore diretto, mi spiego, cioè a fare tutto da solo, insomma, roba del genere, ecco. Quindi sarà questo qui, perché più cresciamo noi e più è significativa la nostra presenza, la nostra compagnia. Quindi non è sempre fare qualcuno per qualcun altro, è fare qualcuno per sé, per fare di più per qualcun altro.
Assolutamente, ok. Benissimo, allora intanto ringraziamo Giuseppe Olivetti, che è direttore dell'Ufficio della Pastorale della Salute per la Diocesi di Senigallia, lo ringraziamo di questi minuti che ci ha dedicato, e possiamo soltanto augurare buon lavoro e una buona, come dire, una buona assistenza alle persone che ne hanno bisogno. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.